Però se funziona meglio, più stabile. Alleluia. Noi siamo qua nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che è il nome di Gesù Cristo. Karim, sei bello. Abbiamo qualche anziano in più e abbiamo qualche diacono in più. C'è Carmelo, poi è stato fatto Tola, e tra i diaconi abbiamo fatto qualche settimana fa Mimmo, Demetrio detto Mimmo. Io lo chiamo Mimì, solo io. E Karim, che è ritornato in quel ruolo che Gilberto gli aveva affidato. Karim. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Chiamato a sé i suoi 12 discepoli, capitolo 10 di Matteo, diede loro potere. Che cos'è la potestà? Il potere. Gesù diede il potere di cacciare i demoni. Di sanare qualunque malattia e qualunque infermità. Ora, i nomi dei 12 apostoli sono questi. Io pongo una riflessione. Gesù, che apostoli avevano già una pseudo santità? Pietro e Andrea erano sulla spiaggia con una barca, che stavano lavorando le reti. Giacomo e Giovanni la stessa cosa. E poi, per continuare, Gesù li chiama. Lode Gesù Cristo. Nella chiamata di Gesù, nella parola di Gesù, c'è qualcosa di particolare. Nella chiamata c'è un'unzione particolare, un potere particolare nella parola di Gesù. Nella parola di Gesù creduta. Qual è stata la differenza tra questi uomini che hanno risposto alla chiamata ed altri che hanno fatto orecchio da mercante? Qual è la differenza? Qual è la differenza tra chi è stato chiamato e non ha creduto e tra chi ha ricevuto la chiamata e ci ha creduto? È la fede, è il credere in quella parola, in quella chiamata. E i discepoli, Gesù prima, nei passi prima, dice: la messa è grande, gli operai sono pochi, pregate dunque il Signore della messa che spinga degli operai nella sua messa. Pregate, perché il campo è grande e gli operai sono pochi. Dice: chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potestà di cacciare gli spiriti immondi, di sanare qualunque malattia, qualunque infermità. Ora, i nomi dei 12 apostoli sono questi. Egli affida a degli uomini un mandato. Qual è la caratteristica? che devono avere questi uomini. Ebbene, noi vediamo che dalla chiamata questi 12 rispondono in maniera univoca, rispondono subito, ta. Lasciano tutto. Pietro e Andrea lasciano quello che stavano facendo. Giacomo e Giovanni lasciano tutto. Cioè, si legano alla persona di Gesù, al ministero di Gesù e lo seguono. Quello che pensavano i vicini, gli amici, i parenti, noi non lo sappiamo, non è scritto, però possiamo immaginare cosa si sono detti. Lode Gesù Cristo. Ma noi sappiamo che hanno fatto bene gli apostoli, si hanno lasciato quello che hanno lasciato, perché poi Pietro gli fa questa domanda a Gesù, più in avanti gli fa questa domanda, dice: ma noi che abbiamo lasciato tutto per seguirti, che cosa ne riceveremo? Che poi la prova avviene, viene toccato ognuno. E Gesù risponde, dice: chiunque ha lasciato riceverà 100 volte tanto qua su questa terra. E nei giorni a venire riceverà vita eterna. Cioè, proprio il Signore Gesù dice: sulla terra tu riceverai per quello che tu hai lasciato. Cioè, gli fa Gesù, come dire, un conteggio. Se tu hai lasciato, Dio ti darà anche sulla terra. E in futuro, dice, vita eterna. Perché il proseguo del regno dei cieli che Gesù ha portato sulla terra, c'è il regno dei cieli. Il proseguo è il paradiso. Chiunque crede in Lui, vi ricordate Gesù crocifisso, uno dei ladroni che ebbe misericordia di Gesù. C'era uno che gli dice: ma se tu sei il figlio di Dio, come mai sei là sopra? E l'altro risponde, dice: noi, dice, è giusto che siamo qua, è la giusta condanna, ma lui che cosa ha fatto? E Gesù risponde e dice: oggi sarai con me nel regno dei cieli. Lode Gesù Cristo. Il proseguo di quello che Gesù ha portato sulla terra, c'è una prosecuzione nel cielo, come c'è la prosecuzione del regno delle tenebre che è sulla terra, che regna sugli uomini attraverso il peccato, ed è l'inferno. Inferno sulla terra. Chi vive l'inferno sulla terra? Noi lo vediamo, lo conosciamo. Tribolazione, afflizione, pensieri cattivi, malignità, odio, omicidio. Inferno dentro, vivono l'inferno dentro. Chi vive il regno delle tenebre qua? Ha l'inferno dentro. E sai quante ce ne sono? Tante. Perché Satana, il diavolo, regna attraverso il peccato. E Gesù è venuto, egli viene, scende sulla terra e arriva. Si incarna in un corpo umano, come noi, soffre come noi, viene provato come noi, conosce quali sono le nostre prove, le nostre tensioni. Gesù conosce, sa quello che noi proviamo, le ha provate tutte, è stato provato su tutto. Ma egli l'agnello di Dio, perfetto, immolato sulla croce per noi, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Gesù Cristo, che è venuto per togliere il peccato del mondo. Affinché, dice, chiunque crede in Lui passa dalla morte alla vita. E che cosa è avvenuto in noi? In noi che crediamo? Siamo passati da quel potere di morte, anche sulla terra, da viventi, si vive la morte. È una cosa terribile vivere la morte. E chi la vive, che è straziato dentro, che muore dentro continuamente, sa di cosa sto parlando. Chi ha queste prove, chi ha queste sofferenze, chi è passato, sa? Chi ci è passato per queste prove, sa cosa, di cosa stiamo parlando? Il regno delle tenebre c'è. Non è una pubblicità. È la realtà. Gesù è venuto proprio per rompere questo potere sulla terra. Egli aveva promesso, egli ha promesso che non cancellerebbe più l'uomo. Dopo Noè dice basta, non cancellerò più l'uomo. Anzi, con Gesù ha dato la via della salvezza. Egli ci dà la via della salvezza per grazia, perché nel Vecchio Testamento aveva dato la salvezza per opere, attraverso la legge, ma poi nessun uomo, nessuno fu capace, e nessuno è capace a mettere in pratica per se stesso la legge, nessuno. Ed egli è venuto per dare grazia, dice chiunque crede in me. Chiunque crede in me. E lei, e in Giovanni ci spiega proprio Gesù che l'opera della croce lo paragona a quel serpente nel deserto innalzato di bronzo. Dice chiunque di coloro del popolo di Israele, morso dal serpente, avvelenato dal serpente. E il Signore, mossa a pietà, dice a Mosè, fai un serpente di bronzo, dice, chiunque lo guarderà, chiunque alzerà gli occhi a guardare questo serpente nell'asta, tu gli darai quest'ordine, chiunque ubbidirà a quest'ordine riceverà salvezza. Dice, come nei giorni del deserto, Gesù, così deve essere innalzato il Figlio dell'uomo. Quindi la salvezza com'è? Per opere o per grazia? Cioè, l'uomo toccato dalla morte a causa del peccato, proprio per comprendere di cosa sta parlando, sta dicendo che il peccato produce la morte come i serpenti producevano la morte nel deserto, che a causa della ribellione del popolo sono usciti dalla terra serpenti che mordevano il popolo e moriva. Così avviene oggi nello spirito, il peccato che l'uomo commette si ritorce contro, uccide l'uomo, lo uccide dentro, lo uccide nell'anima, e dall'anima passa anche al corpo. Lode Gesù Cristo. Ed egli è venuto per rompere e distruggere quest'opera maligna di maledizione. Gesù, propiziazione dei nostri peccati. Lode Gesù Cristo. E c'è un potere nel suo nome che noi non immaginiamo. Nel nome di Gesù Cristo c'è tutto il potere della Deità di Dio. Tutto è racchiuso nel nome di Gesù Cristo. Gesù muore sulla croce e poi risorge, perché in Cristo c'è il potere della resurrezione. C'è nel nome di Gesù Cristo, c'è il potere della vita, c'è il potere della resurrezione, c'è il potere della liberazione nel nome di Gesù Cristo. Non c'è altro nome che ci è dato, nessun altro nome. Dice, ma io conosco un altro nome. Non c'è al di sopra del nome di Gesù Cristo nessun nome. C'è un nome solo che ci è dato. Nel cielo, sulla terra e in tutti i luoghi. È il nome di Gesù Cristo. E io ti invito a pronunziarlo. Gloria a Gesù Cristo. Perché ti invito a pronunziarlo? Perché il nostro è un incontro con Gesù, è un incontro con Dio, e non è un andare a vedere uno spettacolo, ma è avere un rapporto personale con Gesù. Ognuno di noi questa sera è venuto, io sono venuto per avere un incontro con Lui, io sono venuto per essere toccato dal Signore. Questa è la mia fede. Io credo che Gesù è in mezzo a noi, perché credo nella sua parola. Egli ci dice, dove due o tre sono radunate nel mio nome, io sono là, sono presente. Egli è presente. C'è qualcuno che ci crede? Il pastore ci crede. Siamo più di due o tre. Ma anche se tutto il resto non ci credesse, ci sono almeno due o tre, minimo. Gesù è qua, anche se tu non ci credi, anche se la tua fede non ti fa vedere, non ti fa sentire, anche se sei incredulo, Gesù è qua e tu gli puoi chiedere di essere toccato, tu gli puoi chiedere di essere liberato, perché la liberazione è per grazia, non è per opera. Dice, ma tu perché sei bravo sin dalla nascita? Non esiste. L'Apostolo Paolo era un nemico. L'Apostolo Paolo combatteva il popolo di Dio, perseguitava i cristiani. Appena lui sentiva, dice, c'è una riunione dei cristiani, impazziva. Organizzava, andiamo che dobbiamo fare un'incursione. Era fariseo, dice lui, della setta dei fariseo. Fariseo dei farisei, cioè, era... I farisei erano quelli che camminavano per la legge, conoscevano tutto e non sbagliavano manco una virgola. Cercavano di non sbagliare, si ritenevano i perfetti, che sopra di loro non c'era nessuno. E Paolo dice, io, fariseo dei farisei. Dice, quanto allo zelo perfetto, cioè aveva una visione di sé di prima perfetta. E quando sentiva un cristiano andava a perseguitarlo e a lapidare. Quando Stefano è stato lapidato, lui era là, era presente, eppure... Dio lo rende un servo. Egli che non guarda le apparenze. Gesù non guarda le apparenze. Egli guarda il profondo. Egli conosce nel profondo. Gesù Cristo guarda dentro. E quel servo del male, sulla via di Damasco, viene fulminato, cade da cavallo. Vede in visione una luce grandissima e vede la presenza di Gesù. Viene folgorato. E in visione Gesù gli dice, Paolo, perché mi perseguiti? Paolo perseguitava i cristiani. Gesù dice, Paolo, perché mi perseguiti? Vedi come Gesù si identifica nei cristiani, nei discepoli, che riconoscono che lo riconoscono, nei discepoli che lo servono, nei discepoli che operano nel nome di Gesù Cristo. Cioè, Gesù si identifica e interviene Lui direttamente. Sapete qual è la nostra confidenza? Quale deve essere la nostra confidenza? Che per noi interviene Gesù Cristo direttamente. Nel tuo problema interviene Lui. Hai un problema? Cerchi la soluzione. E umanamente non si trova la soluzione. Lo so. Oggi i problemi sono tanti. L'economia sta andando ogni giorno sempre giù. Il denaro scarseggia. I problemi sono ogni giorno più pesanti. Ma la nostra fede non deve essere nel denaro. Deve essere nella persona di Gesù Cristo. Gesù ha tutto il potere su questa terra. Ha tutto il potere. Il potere suo non è nelle mani di Satana. È il potere di questo tempo, il potere che è stato dato nelle mani di Satana. Quando Gesù viene tentato nel deserto, Satana gli dice: li vedi questi regni che mi sono stati dati? Sono tuoi se tu ti prostri. Sono tuoi. Guarda che Satana dice una cosa, se uno ci riflette, dice: li vedi questi regni? E gli fa vedere le città. Cioè, il regno delle città, delle nazioni. Lode Gesù Cristo. Questo potere mi è stato dato, dice, lo do a te se tu ti prostri. Lode Gesù Cristo. E Gesù risponde: è altresì scritto, non tentare il Dio tuo. Dice: tu che sei il figlio di Dio, buttati, perché è scritto che verranno gli angeli a prenderti. E lui risponde: è altresì scritto. È altresì scritto. Gloria a Gesù Cristo. C'è un potere, c'è il potere della vita nella persona di Gesù Cristo. Ed Egli è sulla terra. Gesù, una parte di Dio, è sulla terra. Non ci ha lasciati soli. Il Signore non ci ha lasciati soli. Sulla terra c'è una parte, nella Chiesa c'è lo Spirito Santo. Egli ha dato il suo spirito alla Chiesa per fare l'opera sua. E lo Spirito Santo interviene insieme al nostro spirito, che ci fortifica, ci consola, ci guida, ci fa fare l'opera sua. Che dobbiamo fare noi? Noi siamo chiamati a credere. Che è una cosa molto difficile, perché la questione del cuore, della fede, del credere, è la cosa più intima, più importante dell'uomo. Stiamo parlando non del cuore umano, ma della parte intima dell'anima, dove si dipartono tutte le vie della vita, dove si dipartono i sentimenti, dove c'è tutto. Di questo cuore, del cuore dell'anima, dove ci sono tutti gli interessi, ma tu ti interessa avere un rapporto con Dio? Ti interessa essere toccato dal sovrannaturale di Dio? Il problema è, tu pensi che Dio c'è? Io sì. Io ho detto a qualcuno, e io mi ricordo le predicazioni di Gilberto, un giorno ci disse, nel rapporto con la Chiesa, con le cose di Dio, cioè il timore che uno deve avere. Dice, è meglio, dice, una condanna per una rapina. Non è un consiglio a una rapina. Stava facendo una valutazione, che lui era un uomo di legge, è stato questore, quindi... No, perché magari sai qualcuno dice, ma che sta dicendo? Nella valutazione, nel peso, dice è meglio una condanna per anni in una rapina che rubare nelle cose di Dio. Perché là la condanna è la morte. È la morte spirituale. E alla morte non c'è soluzione se non interviene il Signore. Quando qualcosa muore, se non interviene il Signore, che è il Dio della vita, per toccare e sanare. Io oggi parlavo, c'è in mezzo a noi il nostro fratello Carmelo, medico illustre. La malattia che cos'è se non il corpo che viene toccato e in qualche maniera viene inficiato e muore? Muore nella sua, anche nelle piccole malattie. Perché? Dio ha stabilito la vita. Poi gli elementi esterni toccano, elementi esterni, e rompono il corso della vita, il regolare della vita. Grazie a Dio, Dio dà la sapienza ai medici, dà la sapienza affinché l'uomo si possa curare, possa vivere meglio. Ma il potere della vita, chi ce l'ha? Gesù Cristo. Perché Lui è la vita. Io sono la via, la verità e la vita, ha detto Gesù. E guarda cosa avviene. Egli tocca, guarisce, sana. Secondo la sua volontà, secondo la sua grazia. Io chiedo la grazia di Dio. Se è possibile, Signore, sana. Io dico, Signore, sana, guarisce. Nel nome di Gesù Cristo. Un giorno, oggi non so se, ma ci raccontava di un fratello medico che stava operando alla testa, che era un po' incredulo e che in questa operazione dice che c'era un'emorragia, non sapeva più come intervenire. E dice questo fratello che si mise a pregare, si ricordò cosa gli aveva predicato Gilberto, di pregare. E dice, nel momento che non si sapeva come poter intervenire, in un momento difficile, una parte molto difficile, dice, pregò. E si fermò questa emorragia. E poi chiamò Gilberto e gli disse, Dino si ricorda, dice un miracolo, dice come miracolo? Non eri quello che diceva che non ci sono i miracoli? Non era quello che dicevi che era un incredulo? Eh? Ah, suggestione. Lui diceva, ecco, Dino si ricorda questa testimonianza. Dice, parlando col pastore, no, ma è suggestione, è una suggestione. È una suggestione. E Gilberto gli disse, ma scusa, ma forse è una suggestione. No, è un miracolo. È una suggestione, è un miracolo. Non può essere una suggestione. C'era una perdita forte. Lode Gesù Cristo. Questa mattina, nella predica, io ho letto Seconda Re 4, quando una donna, moglie di un profeta, lode Gesù, Voglio leggerla alla Chiesa, l'ho letto questa mattina. Ora, una donna tra le mogli dei discepoli dei profeti esclamò e disse ad Eliseo. Eliseo chi era? Un profeta di Dio. Eliseo era uno che era discepolo di Elia. E tra i discepoli di Elia c'era questo discepolo che amava Elia e lo seguiva. E desiderò, quando è stato il momento della sua dipartenza, avere il doppio dello Spirito. Dice, cosa chiedi tu? Perché quel servo di Dio, quel profeta, dice, tu mi hai seguito. Cosa posso fare per te? Dice, vorrei il doppio della parte dello Spirito che Dio ti ha dato. E Elia risponde e dice, guarda, è una cosa molto difficile, tu chiedi una cosa difficile. Tuttavia, se tu mi vedrai salire in cielo, lui sapeva, Elia viene rapito. Dice, se tu mi vedrai salire in cielo, e allora ti sarà fatto. Loda Gesù Cristo. E poi, dopo la dipartita di Elia e Eliseo, dice la scrittura che ebbe un'unzione potente. Egli ungeva profeti, re. Dio gli aveva dato questo dono, questo potere dall'alto, di ungere. E aveva una parola profetica forte, ferma, e Dio compiva la sua parola. Dice, ora questa donna, tra le mogli dei discepoli, dei profeti, esclamò e disse ad Eliseo, mio marito, tuo servo è morto, e tu sai che il tuo servo temeva l'Eterno, e il suo creditore è venuto per prendersi i miei due figliuoli e farsene dei schiavi. Eliseo le disse, che debbo io fare per te? Dimmi che hai tu in casa. Ella rispose, la tua serva non ha nulla in casa, tranne un vasetto di olio. Allora egli disse, va fuori, chiedi in prestito da tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti e non ne chiedere pochi. Poi torna, serra l'uscio dietro a te e dai tuoi figliuoli e versa dell'olio in tutti quei vasi. E man mano che saranno pieni, falli mettere da parte. Ella dunque si partì da lui, si chiuse in casa con i suoi figliuoli. Questi le portarono i vasi ed ella vi versava l'olio. E quando i vasi furono pieni, ella disse al suo figliuolo, portami ancora un vaso. Quegli le rispose, non ci sono più dei vasi. E l'olio si fermò. Allora ella andò e riferì tutto all'uomo di Dio che le disse, va, vendi l'olio, paga il tuo debito e di quello che ti resta sostieniti tu e i tuoi figliuoli. Gloria a Gesù Cristo. Questa era una delle opere compiute da Eliseo. Ma guarda qua, cosa ci vuole dire il Signore? Ci vuole dire che noi, se serviamo il Signore Gesù Cristo, viene tutto ricordato. L'opera che noi compiamo per Lui viene tutta ricordata. E quella donna, nel giorno del bisogno, chiese aiuto. Cosa fece il Signore? Attraverso il suo servo, gli disse una parola profetica. Profeta ha una parola profetica. E quella parola profetica che Eliseo pronunziò a quella donna si compì, sì o no? Ma non dice la scrittura che quell'uomo era Dio, un servo, un discepolo, un profeta, un ministero, capite? Chi compie i segni? È il Signore Gesù Cristo. Chi conferma i suoi discepoli, i suoi chiamati? Non è l'uomo. Eliseo ebbe tante lotte nella sua vita. Ci fu un momento che fu solo. Ma il Signore fu sempre con lui, sempre. Lode Gesù Cristo. Il Signore risponde. Egli conferma la sua chiesa, conferma l'opera sua. Lode Gesù Cristo. Il Signore, dice la scrittura, è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Tu pensi che oggi nel 2014 abbiamo un Dio diverso di ieri? Cioè, Dio muta la sua natura perché si è evoluta e si è involuto? C'è un'involuzione di Dio? O è lo stesso di ieri? Tu pensi che il Signore opera alla stessa maniera di ieri? Egli chiama i discepoli e gli dà il potere di guarire e di liberare. Gli dà la parola profetica, gli dà l'unzione. Oggi ancora esiste la parola profetica. Il Signore è lo stesso di ieri. Il Signore Gesù Cristo è lo stesso di ieri. E lo sarà in eterno. Non muta. La natura di Dio è la stessa. Ed Egli vuole guarire, vuole sanare, vuole liberare. Stiamo arrivando alla... Quando si arriva? Gloria a Gesù Cristo. Ora io, se no non lo faccio mai testimoniare. Nino, ti senti di venire a testimoniare? Perché Nino mi ha chiesto di testimoniare un po' di giorni fa, e io gli ho detto, quando sarà il tempo, Dio ti darà. Gloria a Gesù Cristo. Sì, ho visto il mio... Nino, faccia a te.
Sì. Pace.
Lui è un tecnico, ecco perché sì, sì.
Niente, io voglio testimoniare quanto è grande il nostro Signore. Io ho molte cose, malattie addosso, dalla cirrosi, ho avuto anche il piede che ogni tanto si rompe l'osso da solo, e quindi in questo mi ha guarito. Nella cirrosi me l'ha fermata, e adesso ultimamente
posso. Allora faccio una premessa, così una premessa alla testimonianza. Nino è stato battezzato quanti anni fa? Da Gilberto 25 anni fa, 22. Oggi è ritornato alla fede, grazie a Dio, attraverso la testimonianza del fratello Enzo, di Silvana. Noi siamo chiamati a questo, a trasmettere la parola di salvezza,
e a dire che nella Chiesa c'è la parte di Dio. Ora, Nino è venuto in Chiesa, io ho visto il miracolo, non so voi, come il Signore ha trasformato la sua vita, dei suoi familiari. Oggi Nino è gioioso, nella luce. E una sera, tempo fa, vide un suo cugino che fisicamente, che gli assomiglia in maniera incredibile, che penso che molti lo conoscono perché lavorava in un bar famoso, in una gelateria famosa. Oggi poverino è diventato cieco. Io l'ho visto sopra, e dopo che è venuto il cugino di Nino è subentrata, perché il medico aveva detto, dice, anche tu come tuo cugino diventerai in quella maniera. E Nino un giorno venne e me lo disse. E io ho pregato per lui, ho pregato per la sua famiglia, e ho sentito da parte di Dio di dargli una parola, un'ancora di salvezza, una parola profetica. Dico, Signore, non è presunzione, non è orgoglio, ma vogliamo salvare, Signore, salviamo, guariamo Nino. E gli ho dato una parola: Nino, non è per te. Ti ricordi? Per te non c'è la cecità, per te c'è la guarigione, anzi, migliorerai anche la vista, recupererai la vista. Sono stato ardito, io stesso ho detto, ma cosa ho pronunziato? Ho pronunziato una parola, Dio Signore, io l'ho pronunziata, me l'hai fatta pronunziare tu, e per Nino. Ora vediamo che cosa succede.
È successo che dopo quella settimana che mi aveva profetizzato il mio pastore che non avrei avuto nulla, insomma, di stare tranquillo, perché l'ansia mi aveva preso tantissimo vedendo mio cugino in quel modo. La notte non dormivo per il pensiero di non vedere, immaginate di quanto può essere.
C'era la paura di diventare cieco.
E Tony mi aveva detto, infatti, di stare tranquillo, e quindi mi sono tranquillizzato.
Che ti ho detto? Per te c'è guarigione. E recupererai pure la vita.
Quindi, nella prima settimana che sono andato in questo oculista, mi aveva detto che purtroppo non c'era niente da fare. E da quel giorno che il nostro pastore mi ha detto in quel modo, la settimana dopo sono tornato a fare l'OCT, che sarebbe un esame che si fa nell'occhio. Mi ha detto che si può fare qualche cosa, e già qua è un piccolo respiro in più per me. Infatti gliel'ho detto, e lui mi diceva sempre: Nino stai tranquillo. Adesso, dopo un paio di mesi, che l'occhio destro ho fatto una cura con una puntura che mi faceva dentro l'occhio, dovevo iniziare questo sinistro, che ancora era peggio del destro. Cioè, ora non ricordo come si chiama, perché mi trovo un pochettino... Claudia, come si dice che... un edema... sì, avevo degli edema nell'occhio. Cioè, se sarebbero scoppiati questi edemi sarei diventato cieco. Quindi io sono stato il martedì, dovevo andare di questa settimana, dovevo andare a fare questa puntura. Il giovedì prima vado da questo medico, mi fa l'esame di LCT, ma io vedevo che stava troppo in quest'occhio. Io mi preoccupavo perché ho avuto, diciamo, un paio di settimane con diabete alto, quindi era la causa, questa è la mia, per la siccità. E quindi mi preoccupavo, vedevo che guardava Katia, e dice questo, c'è qualcosa che non va. Katia guardava il medico, guardava me, perché nemmeno Katia sapeva niente. Insomma, c'erano degli sguardi in quella stanza pazzeschi. Alla fine il medico, tipo uno sbruffio, una cosa, ma non so che cosa c'è. Si sono guardati mia moglie e il dottore, ma io non so che cosa è successo qua. Allora io mi sono preoccupato, che è successo? Oddio, Dio mio, sempre io pregando mentre questo mi guardava nell'occhio. E dice, ma io non c'è bisogno di fare punture. Allora io cominciai a sentirmi un calore che mi saliva dentro, come quando sono venuto qua mi sentivo tutto rosso in faccia. E quindi gli ha detto a Katia, ma io non so che cosa fare, dove farla questa puntura, perché non c'è più nessun edema, non c'è niente sia nel sinistro che nel destro. È rimasto un pochettino di sangue, ma quello è normale perché è il diabete, però non è la causa, ecco, quella della siccità. E quindi allora ha voluto il foglio, quello di un mese prima, per figurare, insomma, per stabilire che cosa era cambiato, e ha visto che non c'erano più questi edema. Insomma, da allora il medico mi guarda mi guarda e dice, ma io non capisco, capisco io, gli ho detto, sono state le preghiere mie e quelle di tutti i fratelli del mio pastore. E allora, grazie a Dio, adesso
ringraziamo il Signore. Posso dire che Dio l'ha guarito dentro, lo sta guarendo dentro, perché la guarigione e la liberazione dell'anima avviene giorno dopo giorno. Lo sta intervenendo dentro e anche fuori. Ricordate che nella Bibbia il Signore dice a una donna, dice, i tuoi peccati ti sono perdonati, prendi il tuo lettuccio e segue. E tutto era racchiuso nel peccato, cioè la malattia che incombeva, una malattia fisica attraverso il peccato. Lode Gesù Cristo. Questo è le testimonianze. Chi è che conferma? La Chiesa, l'opera, il ministerio, la testimonianza che noi portiamo, il Signore Gesù Cristo. Dice, andate, predicate l'Evangelo a tutte le creature, chi avrà creduto sarà stato battezzato, sarà salvato. Dice, ora questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto, imporranno le mani agli infermi e guariranno. Ricordate? Chi è che conferma con i segni e con i prodigi? Atti capitolo 1 e 2, è il Signore Gesù Cristo che confermava la Chiesa con i segni e con i prodigi. Lode Gesù Cristo. Il Signore, credete nella persona di Gesù Cristo. Egli è venuto ed è in mezzo a noi. È in mezzo a noi, c'è il suo Spirito e tu ti puoi rivolgere a Lui. Tu puoi chiedere a Lui. Egli vuole intervenire in tutti i problemi dell'anima, del fisico, nei problemi quotidiani. Egli vuole intervenire, Egli è venuto, Egli è Dio con noi, Egli è venuto per stare vicino a noi e non è limitato solo per alcuni problemi, per tutti i problemi. Se tu hai una richiesta, chiedi e ti sarà dato. Chiedi al Signore, invocalo nel giorno del bisogno ed Egli ti tirerà fuori, ti libererà. Tu pensi che il Signore è diverso da ieri? Tu pensi che è vano servire il Signore? Quel miracolo che è stato fatto a quella vedova, tu pensi che oggi Egli non lo farà? Io credo di sì. Molto di più. Sai perché? Perché è scritto che il minimo del regno dei cieli è maggiore di Giovanni Battista, che è stato il più grande dei profeti del vecchio patto, più grande di Eliseo. Il minimo del regno dei cieli è più grande.
quindi lo farà anche per noi, lo farà anche per noi. Basta chiedere, apri il tuo cuore, riconosci che il Signore Gesù Cristo è Dio, riconoscilo che è morto e ancora di più è risorto per te, perché Egli è venuto per dare vita e intervenire in quella parte che è morta per dare vita, nel nome di Gesù Cristo. Alziamoci in piedi. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Chi sente può ringraziare il Signore. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo.
Signore Padre, la voglio ringraziare e benedire, Signore. Grazie per la parola di questa sera, Signore. Grazie per come hai saziato l'anima mia, Signore. Io ti prego, Signore, se tu veramente ascoltirla nel mio cuore, Signore. Se tu, Padre, a benedire, Signore, il nostro pastore Tolio, Signore. Benedici la sua vita, Signore. Affondalo sotto il piede delle tue benedizioni, della tua rivelazione, Signore. Grazie per come ci parli attraverso di lui, Signore. Benedicilo, Signore. Benedici la Chiesa, gli anziani, gli
diaconi
e tutta l'opera, nel nome di Gesù Cristo.
Amen. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Ore che ne osa. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Signore, ti vogliamo pregare per questo servizio sacro, Signore. Tu conosci i bisogni dell'opera. Io ti chiedo di intervenire nel nome di Gesù Cristo. Amen. Coro. Sacrificio che Dio ci chiede, Egli ha compiuto tutto il sacrificio, ma Egli ci chiede un solo sacrificio. Dice, come ci chiede un sacrificio? Sai qual è il sacrificio? È il sacrificio della lode. Egli abita nelle labbra del suo popolo. Dice, il sacrificio della lode. Ma perché è un sacrificio? Certo, è un sacrificio. È un sacrificare quella parte carnale con la lode. Vede che l'uomo naturale
ha problemi a pronunciare il nome di Gesù Cristo. Ecco che interviene lo Spirito Santo. Se tu glielo chiedi questa sera, tu lo puoi fare come lo fanno tutti gli altri. Tu puoi pronunciare il nome di Gesù Cristo, che all'inizio magari sarà dura, sai, come quella 500 che non parte mai. Ricordo le 500 vecchie che stentavano a partire, ma il Signore Gesù Cristo è potente da intervenire in maniera sovrannaturale. Nel nome di Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Chiudete i vostri occhi, chiudi gli occhi e glorifica il nome di Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Chiudete gli occhi, glorificate il nome di Gesù. Pronunzia il nome di Gesù Cristo. La lode deve passare attraverso le tue labbra. Pronunzia il nome di Gesù Cristo. Pronunzia il nome di Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Chiudi gli occhi e pronunzi il nome di Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Pronunzi il nome di Gesù Cristo. Dice che il suo spirito non era stato dato perché il suo nome non era stato glorificato. Gloria a Gesù Cristo. La sua chiesa, la chiesa del Signore, è toccata dallo Spirito Santo. Nel giorno della Pentecoste egli battezza col suo spirito i 120 che erano sull'alto solaio e parlano in altre lingue. Lode a Gesù Cristo. La chiesa è sovrannaturale perché c'è una parte di Dio nella Chiesa. C'è lo Spirito Santo.